Cari amici di Radio Buonconsiglio, per quanto riguarda la catechesi di questo mese, ci intratterremo sulla questione della salvezza, cioè fino a che punto è importante appartenere alla Chiesa Cattolica, essere nella Chiesa Cattolica per potersi salvare. Sappiamo che c'è una espressione, che è un'espressione di origine patristica, che dice in questo modo extra ecclesiam nulla salus, che tradotto significa fuori la Chiesa non c'è nessuna salvezza, cioè dunque non c'è la possibilità di salvarsi. Frase chiara, precisa, categorica. Non c'è possibilità di salvezza fuori la Chiesa. Extra ecclesiam nulla salus. Vediamo un poco, prima di tutto, chi ha pronunciato questa espressione e se questa espressione poi è stata confermata a livello magisteriale. Origene, che è uno scrittore ecclesiastico ma di epoca patristica, dice: nessuno inganni se stesso fuori di questa casa, quindi si riferisce alla Chiesa, nessuno si può salvare. Poi San Cipriano, il quale siamo nel III secolo, mentre Origene vive tra il II e il III secolo, San Cipriano nasce proprio nel 200 e morirà nel 258. E nel De Unitate Ecclesiae San Cipriano dice: fuori dell'arca il diluvio e la morte, fuori della Chiesa la dannazione. Lattanzio, nato nel 250, morto nel 330, anch'egli scrittore ecclesiastico, ma di epoca patristica, dice: soltanto la Chiesa Cattolica ritiene il vero culto, cioè conserva il vero culto, in essa la fonte della verità, il domicilio della fede, il tempio di Dio, in essa se qualcuno non entri o da essa esca non ha speranza di vita o di salvezza. Questo Lattanzio lo scrive nel Divine Institutiones. Poi abbiamo l'autorevolissima voce di San Girolamo, il quale nacque nel 347 e morì nel 420, il quale nell'Epistola ad Damasum scrive: «So che la Chiesa è stata edificata su quella pietra», quindi si riferisce alla cattedra di Pietro, «chiunque mangi», continua San Girolamo, «l'agnello fuori di questa casa è profano, se qualcuno non sarà nell'arca di Noè, perirà nel diluvio». E poi Sant'Agostino, il famosissimo Sant'Agostino, nato nel 354, morto nel 430, il quale scrive in un sermone ad Cesariensis Ecclesiam Plebem, dice così Sant'Agostino: l'uomo non può raggiungere la salvezza se non nella Chiesa Cattolica, fuori della Chiesa tutto può ottenere ma non la salvezza, può ottenere onore, può avere sacramenti, può cantare alleluia, rispondere amen, può ottenere l'Evangelo, la fede, predicare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma in nessuna parte, se non nella Chiesa Cattolica, potrà trovare la salvezza. E ancora Sant'Agostino dice: chiunque separato dalla Chiesa Cattolica è votato alla collera divina. Dunque queste sono alcune voci che ho voluto selezionare di epoca patristica, dove si capisce come sin da subito la Chiesa abbia predicato la sua necessità. Quindi l'appartenere alla Chiesa non è una sorta di optional in merito alla salvezza, ma l'appartenenza alla Chiesa è qualcosa di decisivo per potersi salvare. Il Magistero poi conferma tutto questo, e anche qui vi offro qualche citazione in merito. Il Concilio Lateranense IV, siamo nel XIII secolo, precisamente nell'anno 1215, dice: fuori della Chiesa nessuno, assolutamente nessuno, può essere salvato. Poi Pio IX, Quindi Pio IX nasce nel 1792 e morirà nel 1878. Scrive nella Singulari Quidam, al paragrafo 222, scrive così Pio IX: al di fuori di essa, quindi si riferisce alla Chiesa Cattolica, non vi è la vera fede né la salvezza eterna, perché non si può avere Dio quale padre se non si ha la Chiesa quale madre. E a torto uno può illudersi di fare parte della Chiesa quando è separato dalla cattedra di Pietro sulla quale è fondata la Chiesa. Pio X, San Pio X, scrive nel Catechismo Maggiore, proprio alla domanda che cos'è la Chiesa, dice: nessuna Chiesa fuori della Cattolica Romana può essere la Chiesa di Gesù Cristo e nemmeno parte di essa. Pio XII poi dice, ecco, questa espressione di Pio XII, vi invito, cari amici, a soffermarvi, a soffermare la vostra attenzione su questa espressione, perché penso che possa essere proprio l'espressione decisiva per capire bene il nocciolo della questione. Dice Pio XII: ora, tra le cose che la Chiesa ha sempre predicate e che non cesserà mai dall'insegnare, vi è pure questa infallibile dichiarazione che dice che non vi è salvezza fuori della Chiesa. Ecco, vedete, queste parole di Pio XII, che poi sono poche parole, mettono in rilievo tre punti fondamentali. Un papa, in questo caso Pio XII, dice chiaramente che la verità dell'extra ecclesia nulla salus non solo sarà sempre insegnata, ma è anche una dichiarazione infallibile. Quindi, vedete questi tre punti, lo afferma un papa, ma poi dice questo papa che questa verità è una verità che la Chiesa ha sempre insegnato e sarà sempre insegnata, e poi è una dichiarazione infallibile. Ripeto le parole di Pio XII: ora, tra le cose che la Chiesa ha sempre predicate e che non cesserà mai dall'insegnare, vi è pure questa infallibile dichiarazione che dice che non vi è salvezza fuori della Chiesa. Queste parole sono tratte da una lettera che Pio XII indirizzò a Sant'Uffizio in data 8 novembre 1949. Ma prendiamo anche due riferimenti molto più recenti. Uno di Giovanni XXIII, tratto dall'omelia nel giorno della sua incoronazione, 4 novembre del 1958, allorché Giovanni XXIII disse: gli uomini possono sicuramente raggiungere la salvezza soltanto quando sono a lui. E quindi si riferisce al Romano Pontefice, congiunti, poiché il Romano Pontefice è il vicario di Cristo e rappresenta in terra la sua persona. Poi, dal Concilio Vaticano II, concilio in cui, è inutile nascondercelo, ci sono anche delle affermazioni, diciamo così, ambigue, ma adesso non possiamo toccare questo discorso. Nel Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium 14, è scritto: il Santo Concilio, basandosi sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione, insegna che questa Chiesa peregrinante è necessaria alla salvezza. Perciò non possono salvarsi quegli uomini i quali, pur non ignorando che la Chiesa cattolica è stata fondata da Dio per mezzo di Gesù Cristo come necessaria, non vorranno entrare in essa o in essa perseverare. Poi è evidente che possiamo anche fare riferimento a ciò che dice, possiamo anche fare riferimento a ciò che dice la Scrittura. Per esempio, da Marco 16, 15, 16, quindi capitolo 16, versetti 15, 16, Gesù dice chiaramente: andate agli apostoli, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Poi Gesù, rivolgendosi agli apostoli, fondamenta della Chiesa, li indica come assolutamente necessari per aderire a lui e al Padre. Leggiamo da Luca 10:16: chi ascolta voi, ascolta me, chi chi disprezza voi disprezza me, ma chi disprezza me disprezza il Padre che mi ha mandato. Inoltre, tutti devono diventare discepoli di Gesù e quindi devono far parte della sua Chiesa. Leggiamo da Matteo, capitolo 28, versetti 19-20, «Perciò andate, dice Gesù, fate che tutti diventino miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro ad ubbidire a tutto ciò che io vi ho comandato». Inoltre c'è un interessante passaggio nella lettera ai Galati di San Paolo, precisamente capitolo 3, dove l'Apostolo, riferendosi alle promesse fatte ad Abramo, scrive: «Le promesse sono state fatte ad Abramo e alla sua posterità». Quindi non dice alle sue posterità, come se fossero molte, ma come se fosse una sola posterità. Dunque, San Paolo indica Cristo, e ovviamente il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Ancora San Paolo dice in Efesini 4, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Dunque, vedete come questa affermazione extra ecclesiam nulla salus è un'affermazione assolutamente pregiudiziale. Cioè non si può mettere in dubbio questa affermazione. Per potersi salvare bisogna essere nella Chiesa. Però, vedete, a questo punto uno potrebbe dire qualcuno potrebbe fare questa obiezione, no? Dice, ma tutti coloro che non per colpa propria, quindi al di là della propria volontà, involontariamente, pensate a tutti coloro i quali sono vissuti prima dell'avvento di Cristo e quindi prima della fondazione della Chiesa, oppure le tantissime anime che non hanno ricevuto l'annuncio evangelico, no? Ebbene, per queste anime come si pone la questione? Ecco, vedete, la Chiesa ha sempre affermato che esiste un principio, che è il principio della dotta ignoranza. Che significa questa affermazione che è un po' contraddittoria, no? Da una parte abbiamo l'aggettivo dotta, dall'altra il sostantivo ignoranza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci possono essere delle situazioni in cui, almeno a livello implicito, c'è un desiderio di conoscere il vero Dio e quindi di conoscere anche la verità, ma questa verità non può essere conosciuta. Perché non può essere conosciuta? Perché non ci sono le condizioni per poterla conoscere, ma che sono condizioni che vanno al di là della propria volontà. E allora, in questo caso, queste anime possono, se si trovano in questa situazione, che è una situazione di dotta ignoranza, possono salvarsi. Ma si salvano in che modo? Non praticando bene la propria religione. Ecco, facciamo un esempio concreto. Prendiamo un induista. Un induista può salvarsi? Certo che un induista può anche salvarsi. Però non è che si salva in quanto induista perché pratica bene la propria religione. Si salva perché, malgrado sia induista, ma si salva perché si sforza, con tutte le difficoltà del caso, di seguire una coscienza retta. E nell'ambito della coscienza retta, della coscienza naturale, vi è anche il riconoscere un Dio unico e provvidente. È evidente che solamente Dio può scrutare bene, perché solamente Dio può scrutare, come si suol dire, in foro interno, e quindi conoscere i sentimenti, i pensieri, le intenzioni di ogni anima. Però vedete, qui si potrebbe fare un'obiezione, che è questa. Dice, ma se noi abbiamo detto che non c'è salvezza fuori della Chiesa, e poi parliamo di questo principio della dotta ignoranza, no? Allora c'è una contraddizione, perché significa che anche coloro i quali sono fuori la Chiesa possono salvarsi. E invece no, bisogna stare molto attenti. Allora, iniziamo col dire questo, che San Pio X nel catechismo, nel suo famoso catechismo, a proposito di questo dice che ci possono essere delle anime che, pur non aderendo al corpo della Chiesa, aderiscono comunque all'anima della Chiesa. Ora, per poter entrare nella Chiesa e per poter almeno aderire all'anima della Chiesa, c'è bisogno comunque del battesimo. Però vedete, quanti tipi di battesimo esistono? Allora, esiste sicuramente il battesimo, quello ordinario, che conosciamo tutti quanti, no? Che è il battesimo di acqua. Ma esistono anche due battesimi straordinari. Esiste per esempio il battesimo di sangue. Che cos'è il battesimo di sangue? È l'offrire la propria vita per Cristo. Pensiamo ai martiri durante l'impero romano, no? Molti di costoro aderivano al cristianesimo in età adulta e chiedevano il battesimo. Ora, se si aderisce, se si chiede il battesimo in età adulta, c'è un periodo di preparazione che si chiama catecumenato. Ma se intanto queste anime, queste persone venivano catturate e costrette a rinnegare la fede, e giustamente non rinnegavano la fede offrendo la propria vita, è evidente che questa effusione del proprio sangue per Cristo li ha battezzati. Si chiama battesimo di sangue. Ma esiste anche un altro battesimo che adesso riguarda il discorso che stiamo facendo, che è il battesimo di desiderio. Allora, facciamo un esempio anche qui. Prendiamo, non so, Mario Rossi ha 30 anni, non è stato battezzato, si converte, decide di ricevere il battesimo, va dal sacerdote, il sacerdote gli dice: guarda, dobbiamo prepararci, c'è questo periodo di preparazione, eccetera. In questo periodo di preparazione, se dovesse sopraggiungere improvvisamente la morte, è chiaro che il Signore tiene in considerazione il desiderio di Mario Rossi. E quindi questo desiderio, un desiderio in questo caso esplicito, chiaro, manifesto, espresso, e quindi c'è il battesimo di desiderio. Però vedete, il desiderio può essere anche implicito. Allora, ecco il discorso importante, cioè tutte quelle anime a cui abbiamo fatto riferimento, cioè anime che si trovano in un contesto, anime che si trovano in un contesto particolare, eccetera, in cui non hanno avuto la possibilità di conoscere la verità del cristianesimo, la verità di Cristo, però non per colpa loro. Ebbene, in questo caso, se si sono sforzati di seguire rettamente la propria coscienza, è come se avessero avuto un desiderio implicito di conoscere il vero Dio. E questo, torno a ripetere, lo può sapere solamente Dio. Allora vedete come non c'è contraddizione, perché da una parte rimane salvaguardato il principio, da cui non si può derogare, cioè il principio secondo cui extra ecclesiam nulla salus, cioè al di fuori della Chiesa non c'è possibilità di salvezza. Dall'altra però, c'è la possibilità, da parte di persone che non per colpa propria non sono riuscite ad aderire al corpo della Chiesa, però sono riusciti comunque ad aderire all'anima della Chiesa attraverso un battesimo, diciamo, un battesimo di desiderio implicito. Quindi vedete come queste anime comunque entrano nella Chiesa, perché, torno a ripetere, non c'è possibilità di salvezza al di fuori, non c'è possibilità di salvezza al di fuori della Chiesa. Bene, adesso interrompiamoci, prendiamo una brevissima pausa per poi riprendere. Bene, cari amici di Radio Buonconsiglio, riprendiamo e chiediamoci adesso, ma Dio può volere il pluralismo religioso? Sappiamo bene che c'è stata una dichiarazione tempo fa a firma di Papa Francesco, la dichiarazione di Abu Dhabi, dove c'è un'espressione che è assolutamente inaccettabile, questo lo dobbiamo dire con chiarezza, cioè laddove si parla del pluralismo religioso non come qualcosa che Dio permette, perché Dio permette anche il peccato, Dio permette anche il male, eccetera, ma addirittura come qualcosa di voluto da Dio, di voluto da Dio. E questo, capite benissimo, è inaccettabile, non è conforme assolutamente all'autentica dottrina. Per cui la domanda se Dio può volere o meno il pluralismo religioso è una domanda a cui dobbiamo rispondere negativamente. Dio non può volere il pluralismo religioso. Prima di tutto perché Dio è Logos, e quindi Dio non può contraddirsi. Quindi non è che Dio può rivelare a noi cristiani qualcosa, facciamo un esempio, e poi può rivelare ad altri non ha. Dio non può assolutamente contraddirsi perché in lui stesso non vi è contraddizione. Dio è l'assoluta verità. Inoltre, perché volere l'errore religioso, ecco, se Dio volesse l'errore religioso vorrebbe significare volere il male morale, e ciò non è possibile per Dio, perché, torno a ripetere, Dio può permettere il male morale, tant'è vero che ai noi pecchiamo, e Dio non è che ci impedisce di peccare, ma questo non significa che Dio possa volere il male morale. È chiaro che nell'ambito del pluralismo religioso, nell'ambito della negazione della verità rivelata, abbiamo una sorta di male morale. Quindi è inammissibile l'affermazione secondo cui Dio possa volere il pluralismo religioso. Ma per capire questo, anche qui facciamo una selezione un po' di citazioni. Partiamo dall'Antico Testamento. Leggiamo dall'Esodo, capitolo 20, versetti dal primo al sesto. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio forte, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a 1000 generazioni per quelle che mi amano e osservano i miei comandamenti. Dal Deuteronomio, capitolo 32, versetto 17. Hanno sacrificato ai demoni che non sono Dio. Qui c'è un riferimento alle false religioni, a divinità che non conoscevano. Dai Salmi, Salmo 30, versetto 7, tu detesti chi serve idoli falsi. Dio detesta coloro i quali servono idoli falsi. Dalla Sapienza, capitolo 14, versetto dall'8 al 14, dice: Maledetto l'idolo opera di mani e chi lo ha fatto? Questi perché lo ha lavorato, quello perché è corruttibile, è detto Dio. Perché sono ugualmente in odio a Dio l'empio e la sua impietà. L'opera e l'artefice saranno ugualmente puniti. Perciò ci sarà un castigo anche per gli idoli dei pagani, perché fra le culture di Dio sono divenuti un abominio e scandalo per le anime degli uomini, laccio per i piedi degli stolti. L'invenzione degli idoli fu l'inizio della prostituzione. La loro scoperta portò la corruzione nella vita. Essi non esistevano al principio né mai esisteranno, entreranno nel mondo per la vanità dell'uomo. Per questo è stata decretata per loro una rapida fine. Vedete queste citazioni, ma torno a ripetere, se ne potrebbero fare tante altre, tratte dall'Antico Testamento, ci fanno capire come Dio è geloso, nel senso ovviamente buono del termine, come Dio non tollera che lo si possa sostituire con gli idoli e quindi anche con falsi. Con false divinità, con falsi dei. Passiamo al Nuovo Testamento, leggiamo dagli Atti, capitolo 26, versetto 15-18. E il Signore a me, io sono Gesù che tu stai perseguitando. Ma alzati e sta ritto, già che per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone, presso i quali, cioè i pagani, io ti mando ad aprire i loro occhi perché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ricevano così il perdono dei peccati. Qui è Dio che parla a Saulo, no? Quindi al futuro San Paolo, e dice: Io ti ho scelto perché tu possa essere luce tra i gentili, luce tra i pagani, perché questi gentili, questi pagani si possono convertire dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. Quindi espressione chiarissima che fa capire come come le false religioni siano ovviamente religioni in cui che esistono anche per il volere di Satana, che è seminatore di zizzania. Ancora dagli Atti 17:16, ad Atene, nell'attesa dei due, Sila e Timoteo, Paolo sentiva uno sdegno all'osservare che la città era piena di idoli. San Paolo si sdegnava, giustamente, vedendo questa città piena di idoli, che rappresentavano false divinità. Vediamo un po' che cosa dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 20, dal versetto, capitolo 1, chiedo scusa, dal versetto 20 al versetto 28. Sì, dice San Paolo, gli attributi invisibili di Lui, cioè di Dio, l'eterna sua potenza e la sua divinità, fin dalla creazione del mondo, si possono intuire con l'applicazione della mente attraverso le sue opere. Costoro sono dunque senza scusa, perché, pur avendo conosciuto il Dio, né gli diedero gloria come a Dio, né gli resero grazie, ma vaneggiarono nei loro ragionamenti e il loro cuore insensato si offuscò. Essi che pretendevano d'essere sapienti divennero stolti e sostituirono la gloria del Dio immortale con immagini di uomini immortali, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Disdegnarono di conservare la vera conoscenza di Dio. Il Dio li diede allora in balia della loro mentalità pervertita ed essi compirono cose indegne. Vedete che quadro fa San Paolo dei pagani. Che quadro San Paolo fa dei pagani, altro che dialogo interreligioso. D'altronde tutto lo zelo, no, dell'evangelizzatore, in questo caso lo zelo dell'apostolo Paolo, può essere motivato solamente nel tentativo di strappare dall'ignoranza, in questo caso dall'ignoranza pericolosissima e demoniaca, le anime dall'errore. Ma se quelle anime, se si fosse convinti che quelle anime non sono nell'errore, anzi addirittura che quell'errore può essere in un certo qual modo anche voluto da Dio, capite bene che finisce tutto lo zelo missionario, cioè lo zelo missionario non avrebbe più ragion d'essere, non avrebbe più ragion d'essere. Ancora San Paolo ai Galati, capitolo 4, versetto 8: quando non conoscevate Dio, eravate schiavi di dei, che in realtà non lo sono, che in realtà non sono Dio, che in realtà non sono i dei. Ancora San Paolo, Colossesi, capitolo 2, versetto 8: badate che qualcuno non vi faccia schiavi con la vana seduzione di una via ispirata alla tradizione umana, soltanto del mondo e secondo. E non secondo Cristo. Rileggo, badate che qualcuno non vi faccia schiavi con la vana seduzione di una filosofia ispirata alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Ancora San Paolo, prima Corinti, capitolo 10, versetti dal 19 al 22, che intendo dire? Che la carne immolata agli idoli abbia un qualche valore? Ovvero che un idolo sia qualcosa? No, ma che quanto sacrificano i pagani lo sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora non voglio che voi siate in comunione con i demoni, non potete bere alla coppa del Signore e alla coppa dei demoni, non potete prendere parte alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Oppure, vorremmo noi provocare ad ira il Signore? Siamo forse più potenti di Lui? Siamo forse più potenti di Lui? Quindi San Paolo dice chiaramente che coloro i quali sacrificano ai falsi dei, in realtà sacrificano ai demoni. E poi San Giovanni, nella sua lettera, prima lettera, capitolo 5, versetto 21, dice: figliuoli, guardatevi, guardatevi dai falsi, guardatevi dai falsi dei, dai falsi dei. Ma per terminare, chiediamoci cosa costituisce le false religioni? Cosa costituisce le false religioni? Cioè, le false religioni, come si sono, diciamo così, formate, come si sono costituite? Allora, prima di tutto dobbiamo tenere presente una cosa. Quindi partiamo dal peccato originale, no? Il peccato originale, quindi l'uomo ha perso la familiarità con Dio. Ha perso la grazia santificante, che diciamo era il dono soprannaturale più importante, e poi ha perso tutta una serie di doni preternaturali, e quindi l'uomo si è creato una frattura con a causa del peccato originale, si è creata una frattura tra Dio e l'umanità. Però Dio non ha abbandonato l'umanità a se stessa. Cioè, mentre gli angeli, subito dopo la ribellione, sono stati immediatamente condannati, perché? Perché la conoscenza angelica è una conoscenza, si dice, intuitiva, non discorsiva, quindi gli angeli nel momento in cui si sono ribellati a Dio sapevano benissimo che cosa stavano per fare e tutte le conseguenze di ciò che stavano per fare, ecco, l'uomo è un po' diverso, perché l'uomo ha una conoscenza discorsiva e quindi Dio è venuto incontro all'uomo per cercare di recuperare l'umanità. E lo ha fatto attraverso la storia della salvezza. Quindi gradualmente ha iniziato a rivelarsi e inizialmente si era rivelato a tutti. Però questa rivelazione, diciamo così, universale, veniva rovinata, non solo, non veniva ben recepita, non solo per l'incapacità dell'uomo macchiato, per l'incapacità dell'uomo macchiato dal peccato originale, ma anche perché dopo il peccato originale il vero signore del mondo divenne il demonio, vero seminatore di zizzania. E allora Dio decise poi di creare un popolo, ecco il popolo ebraico, esclusivizzare la salvezza su questo popolo, no, ma non per fare in modo che solamente questo popolo si potesse salvare, ma per far sì che attraverso questo popolo potesse essere portata la salvezza a tutti i popoli della terra, cosa che poi realmente è accaduto perché nostro Signore Gesù Cristo è nato nel popolo ebraico, nella cultura ebraica. Ora, quando c'è stata questa rivelazione rivolta a tutti, è evidente che sono venute fuori una serie di false religioni, perché le false religioni hanno diverse componenti. Ci sono componenti dovute al fatto che sono presenti anche nelle false religioni degli elementi anche di verità, ma questi elementi di verità esistono proprio perché sono anche l'esito di questa rivelazione, possiamo dire, primordiale. È chiaro che questi elementi di verità, accanto a tanti elementi di errori, non servono proprio a nulla. È come se noi prendessimo un bicchiere pieno di veleno e andassimo a gettare in questo bicchiere pieno di veleno delle gocce di acqua purissima di sorgente, di montagna. È evidente che queste gocce purissime di acqua poi si avvelenano anch'esse. È inevitabile questo. Quindi il fatto che nelle varie religioni, in false religioni, ci possono essere anche degli elementi di verità, non significa che queste religioni poi diventano automaticamente buone oppure non sono, diciamo, non sono totalmente negative. Allora, le false religioni, ecco, sono venute fuori da una parte per questa rivelazione primordiale, dall'altra per l'azione stessa demoniaca, cioè il demonio ci teneva a creare zizzania, a creare confusione affinché gli uomini potessero rifiutare questa rivelazione, potessero rendere inefficace per se stessi questa rivelazione. E quindi nelle false religioni c'è anche c'è la componente umana dovuta all'ignoranza, c'è questa componente divina indiretta che abbiamo detto essere legata alla rivelazione primordiale, ma c'è anche la componente demoniaca. E infatti, in alcune false religioni, se non in tutte le religioni precristiane, ci sono cose che fanno inorridire. Pensate, non so, ai sacrifici umani. Addirittura, ecco, se volessimo prendere le civiltà precolombiane, no? Quindi gli Aztechi, gli Inca, i Maya, eccetera. Ebbene, in quelle civiltà si facevano addirittura centinaia e centinaia di sacrifici umani al giorno. E si facevano questi sacrifici umani al giorno perché si temeva che gli dèi poi, assetati e bramosi di sangue, non facessero sorgere il sole il giorno successivo. E infatti poi tutta la iconografia, no, di questi dèi, per esempio, delle città precolombiane, sono presentati come dei proprio orridi, con un viso orrido, la lingua penzolante, bramosa di sangue, eccetera. Se noi volessimo comparare, per esempio, questa iconografia con l'immagine dolcissima del Cristo sofferente, con l'immagine dolcissima di Maria Santissima, eccetera, ecco, c'è una differenza infinita. Ma prendiamo anche, questo è l'esempio, diciamo, delle religioni precolombiane, ma pensiamo anche a religioni che esistono tuttora, non so, pensiamo all'induismo, la Trimurti induista, quindi Brahma, il dio che genera, Vishnu, il dio che conserva, e Shiva, il dio che distrugge, e la moglie di Shiva, la dea Kali, che è assetata di violenza. Non dimentichiamo che nella tradizione induistica, fino a non molto tempo fa, vi erano i cosiddetti Tugi che andavano per le campagne ad uccidere senza motivo perché, diciamo, soddisfare la sete di sangue della dea Kali, cioè la moglie del dio Shiva. Vedete, tutti questi esempi ci fanno capire come, al di fuori del cristianesimo, tutte le religioni sono false. Poi ci possono essere religioni che hanno maggiori elementi di verità e o minori elementi di verità, ma tutti questi elementi di verità, torno a ripetere, non modificano la sostanza di queste religioni, non modificano la pericolosità di queste religioni. Dice: ma allora questo significa che non si debba dialogare? Allora si può dialogare, ma si può dialogare, attenzione, qui dobbiamo distinguere due tipi di dialogo, cioè il dialogo affinché si possa pacificamente convivere. Allora, se c'è una situazione, diciamo, in cui non si può evitare la multireligiosità, giusto che sul piano del diritto naturale si cerchi di convivere. Poi il problema è che molte religioni non riconoscono nemmeno il piano naturale, non riconoscono nemmeno la legge naturale, però ci sia questo sforzo di pacifica convivenza. Poi c'è un altro tipo di dialogo, che è il dialogo però non per metterci semplicemente a parlare, io dico la mia e tu dici la tua, che non avrebbe senso, ma il dialogo finalizzato all'evangelizzazione, cioè il dialogo finalizzato al fatto, alla conversione di colui che si trova invece in uno stato di ignoranza e in uno stato di errore. Bene, cari amici di Radio Buon Consiglio, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima catechesi.